Navigare in sicurezza. Come difendersi dai pericoli del web.
Ben ritrovati da Michela Baldessari. Torniamo ad ospitare oggi la psicopedagogista ed antropologa Isabella Chirico, perché continuiamo a parlare di educazione digitale e in particolare dei gruppi WhatsApp dei genitori. Come gestire questi gruppi? C'è un'etichetta? Ci sono delle regole di comportamento?
Allora, il gruppo WhatsApp dei genitori ormai è diventato un gruppo storico nel senso dell'educazione, perché può essere una social community, quindi una comunità molto virtuosa, dove per esempio all'interno di una classe si possono condividere magari dei compiti perché un figlio non è riuscito ad andare a scuola o delle comunicazioni che sono sfuggite, per cui diventa veramente utile. Diversamente diventa un territorio un po' difficoltoso quando per esempio all'interno di questi gruppi di WhatsApp si iniziano a condividere immagini del buongiorno, del caffè, di come stiamo, che forse in quel momento durante la giornata, mentre una persona o lavora o è impegnata o comunque usa il proprio device anche per attività lavorative, diventano veramente ingombranti, per cui nei tasti si può comunque limitare attraverso le impostazioni dei profili di WhatsApp, per esempio la suoneria si può togliere, si può mettere un po' in pausa e quindi cercare delle soluzioni alternative. A dire la verità, io consiglio sempre a chi amministra il gruppo di WhatsApp per genitori di dare delle regole e di farle rispettare, per cui l'amministratore, l'amministratrice può decidere su quel gruppo come agevolare le dinamiche.
Isabella Chirico, assieme a Maria Paola Cordella e Saba Bertolla, ha scritto qualche tempo fa un libro davvero molto utile in questo campo, Genitori Online, come gestire i gruppi di genitori su Facebook e WhatsApp. Si fa proprio anche una distinzione appunto tra questi due social, c'è una differenza su come si gestiscono e ci si approccia.
Allora, se sono gruppi che nascono per favorire il passaggio di comunicazioni all'interno della classe o comunque di un gruppo sportivo, anche per dire, dove c'è un'aggregazione di bambini, può essere appunto utile perché si possono passare anche delle informazioni molto velocemente, per cui una persona può fare da referente eventualmente con i maestri, con l'allenatore sportivo, e quindi ci si passa delle informazioni velocemente. Su Facebook il territorio è molto più ampio, perché ci sono gruppi, per esempio c'è un gruppo che si chiama Mamme Multitasking, che arriva a contare quasi 100.000 persone come persone iscritte a questo gruppo, oppure c'è un'altra comunità molto che funziona molto bene, perché ha sia il sito che l'applicazione che il gruppo su Facebook, che si chiama One Parent ed è dedicata a tutti quei genitori che sono in situazione monoparentale. Anche lì arriviamo anche a 500.000 persone che sono iscritte. I numeri cominciano a cambiare, conto avere un gruppo di 20 persone da gestire, un conto avere un gruppo da 500.000, gli amministratori e le amministratrici che stanno dietro, anche quelli aumentano, no? Quindi proporzionalmente ci saranno più persone che lo gestiscono.
Perciò il consiglio qui in questo caso è di essere consapevoli di quanto grande sia appunto questo gruppo.
Sì, l'aspetto virale di cui appunto accennavi prima è proprio questo. Dobbiamo immaginarci di essere come se fossimo nella nostra piazza Duomo, a dire a qualsiasi persona che passa i propri problemi, le proprie emozioni, i propri desideri che magari nostro figlio ci racconta o che nostra figlia sta passando un momento fragile. Lo diremmo fisicamente a tutti quelli che incontriamo sulla strada, sulla piazza?
E con questa semplice e diretta domanda della psicopedagogista ed antropologa Isabella Chirico, chiudiamo qui oggi il nostro appuntamento con Navigare in Sicurezza, certi di avervi dato anche oggi qualche spunto di riflessione su come utilizzare, su come si utilizzano i social. A risentirci, a fra 7 giorni.
Navigare in Sicurezza, come difendersi dai pericoli del web.